con cautela il verdetto prepara. Gli occhi vincono lo spazio oltre le nuvole cupe, dove si tende l'arrivo della luce. Le braccia getto oltre questa presenza vuota. Ancora non sono straniero agli scarti delle farfalle.
Ago, guarda che se le leggi tutte nessuno compra più il
Ho pensato la stessa cosa.
Se non lo puoi vendere, questo libro. Le leggi tutte non compra nessuno.
È generoso. Ce le legge.
Allora, col permesso dell'autore si fa o si continua?
Certo.
Sì.
Comunque, che pagina siamo?
Alla fine.
Siamo alla fine.
Siamo. Ce n'è ancora 07.
In questa che si avvia alla conclusione, comunque siamo nella dirittura d'arrivo. C'è una tentazione. Qualcuno potrebbe chiamarlo il correlativo oggettivo, è un gatto. È il gatto che ha la funzione di una sorte, di un destino, di una tu, che dicevano i greci, avviene o non avviene, vuole essere una risoluzione al nodo che non si scioglie, però è una tentazione ad un'alternativa alla lotta. Beh, adesso sentite qual è il finale. Un cancello bianco perla al balcone di casa. Con un po' di vergogna ho ceduto alla paranoica sindrome dell'intrusione e ho ferrato la mia comoda cella in una intimità che mi fingo di proteggere. Occhi, il nero gatto, principino di saggezza, portatomi da uno spicchio di destino a cui invano ho cercato di oppormi, potrà al balcone aperto andare e stare e tornare. Quando gli detta l'animo.
Questa è un'invettiva forte che io ho scritto così. Poi ho dei dubbi sulle invettive, però quando mi sono arrivate le ho fatte, insomma. Questa è sull'Italia e sul disgusto che in genera a un certo sguardo. Empia Italia, tu m'è fatta, dilaniata dal fremito di possedere e disperdere, vittima di un familismo masochista e sprecone, schiava delle banche e delle mafie, del mercato e delle cricche finanziarie. Fucina di accomodamenti e intrallazzi ingordi. L'estro di arrangiarti non ti basta più, non più nazione, ma emporio di seconda fila. Ti rimane al massimo la beffarda, volpina, pretesa di fingere a te stessa il cambiamento di pagina. Il rinnovamento auspicato e mai voluto che nulla muta e che ti giochi con personaggi sempre peggiori, che tutto si pappano e agli altri già tanto se le briciole concedono.
Questa poesia tratta di un tema che nessuno vuole affrontare, per cui viene tratto anche quella della morte, magari di una morte specifica, anche se poi diciamo, c'è una conclusione di serenità. Quindi, dentro l'isolamento gelido di una notte d'infinita tormentosa crudeltà e smarrimento, sentito ho fino al limite estremo il battito della morte, che insediato nel tuo corpo l'ha divorato con foga, lasciando una tristezza tremante e precipitosa d'abisso. E la leggerezza profonda del tuo sentire più svelata e liberata in un contatto nuovo, un filo che si tende e riscatta una vita e un'altra ne prepara.
Ho visto un gesto strano.
Sì,
sì.
Ciao Dan.
Ciao.
Mi raccomando, ti voglio facile.
La bestia. Ma in questa che sto per leggere,
questo è uno che sono un po' più lunga.
No,
si è avuto una reazione.
No, ma perché ha portato un pezzo di prosciutto da dietro e lo sta difendendo?
No, se l'è mangiato.
È già finito?
Sì, sì. Credo di
fare
sì.
L'osso così. Sì.
Dicevo che in questa che mi accingo a leggere, forse un po' più lunga, potrebbe scorgersi una sorta di schema retorico, anzi diciamo uno stilema che usavano gli antichi, che i filologi tedeschi chiamavano Priamer, cioè una sorta di preambolo in cui si dava una scala di valori rappresentata da oggetti e si poneva un termine di paragone rispetto al quale tutti quegli altri valori erano inferiori. Per esempio Saffo diceva: chi di eserciti di fanti, chi di cavalieri, chi di armate di navi dice essere cosa bellissima sulla terra bruna, io dico ciò che si ama. Ecco, qui dobbiamo riprendere questo schema e salvarlo come contrario e negativo. Il poeta dice che ha sempre saputo e tutto quello che ha sempre saputo è nulla rispetto allo slancio spirituale, che è una sorta di, almeno così la leggo, di via di fuga, un po' forse troppo privata, un po' forse troppo soggettiva, rispetto a Politico, che, di cui si è sentito prima anche nell'ultima lettura di Agostino. L'ho sempre saputo che il meglio è sposare il bello con il bene, ma anche la visiva sofferenza che i tratti stravolge reclama contro il male. L'ho sempre saputo che la vera nobiltà non genera servitù e ostacola l'ingiustizia. Saputo l'ho sempre che forza alta e preziosa è quella che si dà in difesa dei deboli e dei danneggiati. Saputo l'ho sempre che non c'è nessuna dignità nel servire i capricci dei potenti, nel giustificarli e neanche nell'assecondarli, che la sensibilità preziosa non si consuma nello spettacolo delle parti, e il vissuto più vero fuori da ogni palcoscenico si gioca. L'ho saputo sempre che la voce della vita, pure nella sua debolezza, non brucia come paglia per un solo fiammifero e ha troppa sprecata energia, troppa entropia. L'ho sempre saputo che chi sa scherzare più serio sa divenire, che nel sorriso si coltiva la saggezza e più calda s'annuncia, ma anche la voce, amara e acre talvolta, difende la dolcezza, miniera di delicatezza, e il divertimento forzato alla solitudine più oscura apre le porte, e anche dai sospetti vengono le briciole del pane degli angeli, non solo dalla ingenuità. C'è più slancio spirituale nella concretezza dei bisogni che nel loro ambiguo superamento.
testo che leggo adesso chiude la raccolta e un suo verso dal titolo alla raccolta medesima, ed è un'immagine discorsiva di un giorno di fine estate, un'estate caldissima, finalmente anche qua a Milano un po' di aria. Luce straziante di terza ampiezza in questo straperso tramonto di fine estate. Un ciclo che ripete se stesso in monotone dissonanze e stanca freschezza, e sempre torna a pungere e a gonfiare straniamente. Largo si fa il vento e dolce, ora che tira quasi deciso e volta verso il sud della città, a cui finalmente un po' di respiro concede, e sembra quasi che tutto il tempo trascorso, non quello della giornata o quello della stagione, ma quello della vita e della morte che già altra vita prepara, e tutto quello che mi resta non pesi più così tanto, e la leggerezza che gonfia l'aria anche nel corpo dell'essere come carezza prende vita.
Questa è l'ultima che leggo io, quindi è la terz'ultima. È una poesia che ho scelto per questa presentazione perché sono stata un po' ispirata da un evento a cui ho assistito nella chiesa di San Marco, di questa cantautrice che ha parlato molto delle parole, dell'importanza delle parole, anche tu hai fatto questo discorso all'inizio, non dicendo come certe volte, insomma, bisogna stare anche molto attenti a come usare le parole, perché una parola detta male può comunque avere delle conseguenze anche tragiche. Si chiama proprio parole. Le parole che cerco, gli spazi bruciano, fondendosi in dissociate risposte agli appelli e ai richiami, e alle voci inconsistenti e impermanenti di un'imbrigliata vita che la chiave non trova. Ma ne sento il bisogno come dell'acqua rinfrescante, dell'aria ampia, alla luce mischiata e al buio stellare sposa. E le consuete, che pure si affollano nella mente, non vogliono essere malversate. Fanle preziose loro che sono di facili costumi, parole non di parola, con tutti disponibili. Ma non faccio manipolare le mie esperienze dalle narrazioni altrui.
Il soggetto di questa ultima è la scuola, e naturalmente Croce e Delizia è di molti di noi, e credo anche della società stessa. È una scommessa di alterità alla scuola, ma spesso è un lager di conoscenza. È entrato nella scuola come uno straniero, e nel corso del tempo divenuto un recluso, quasi inconsapevole della profondità di una condanna forzosamente amata e odiata lunga tutta una vita. Non sembrava proprio quando bambino, nelle beffarde aule, non sapevo concentrarmi, accantonare l'utopica idea di sempre giocare invece di imparare. E poi, come insegnante illuso, intrappolato da anni stirati e lunghi nei quali mi sono perso, e ho ritrovato sognando e scommettendo che anche a scuola l'umanità giusta si poteva preparare, per infine accorgermi di vederla configurarsi come una scimmiottata simulazione della competizione aziendale e gli studenti ridotti solo a prodotti da piazzare.
La penultima che ho letto era l'ultima della raccolta, invece adesso chiudo con la prima della raccolta, che è brevissima, ma apre la medesima. E adesso sento che il tempo passa in fretta e porta con sé il rovello delle voci e dei suoni che si disperdono. Briciole d'allegria da un cumulo di tristezza si sono staccate. Da un mare di amarezza fluisce un'onda di piacere.
Allora, adesso Agostino, siccome c'è stato Gino che ha fatto pratica, si è spaventata.
Anche lei vuol dire la sua.
Certo, vuole, dice bene, bene. È buonissima.
La vedono. Ma via come la domesticata.
Anche questo è poesia. Allora, siccome Gino appunto ha fatto un rimarcato qualcosa nei confronti di Agostino, dico io che chi vuole comprare il libro è qui.
Ma voi siete, fate opere di anti-marketing.
Ma noi sai, beh, marketing lo sappiamo cos'è.
Bene. Comunque, magari ci sono delle domande.
Ci sono appunto, se qualcuno gli in mente qualcosa, vuol dire qualcosa, oppure riprendendo anche delle impressioni, non solo, non tanto data eventualmente dalle letture, ma anche da quello che in qualche modo anche abbiamo detto a margine dei testi, sarebbe interessante. Per esempio, a me viene in mente sempre un pensiero legato, parto dalla poesia per non fermarmi lì, però è sempre una cosa che, su cui mi riflettevo in varie occasioni. Se la poesia nel suo insieme ha più nuociuto o ha favorito alcune cose nella storia umana. Ed è una domanda importante, io credo, da porsi, nel senso che ci sono stati dei momenti, delle situazioni e degli autori che indipendentemente dal fatto fossero sì o no politicizzati, sì o no consapevoli di un certo ruolo che potevano giocare nella società, hanno dato un contributo fortemente positivo, nel senso di una elevazione della consapevolezza della dimensione dell'essere al mondo, del vivere. In alcuni casi particolari, prima con Antonio, tra una battuta e l'altra, mi aveva nominato un autore, per altri versi che io conosco poco, ma molto famoso, come Majakovskij, dove lì apertamente si tratta di un autore che, nella sua dilaniante, radicale protesta individuale aveva già espresso chiaramente tutto il declino negativo in cui la società russa stava andando, e quindi è difficile per esempio pensare a un autore di questo tipo senza rendersi conto di come la sua stessa esistenza sia stato un valore positivo per chi voleva essere illuminato da qualcosa che stava funzionando maluccio e che continuava invece e continuò a dare tante illusioni. Ma questo è un caso, come dire, anche chiaramente individuabile, no? E valutabile da questo punto di vista. Poi ci sono invece dei casi anche di autori o di situazioni sconosciuti o poco conosciuti che hanno avuto un rapporto soltanto indiretto con la poesia. Questo Brodsky, ad esempio, questo russo che apparentemente non si interessava di politica, ma è stato fortemente osteggiato dal regime sovietico, e quando poi è andato negli Stati Uniti non si è assolutamente prestato a giocare la parte comoda del perseguitato, di quello che poteva, come dire, chiaramente godere di una condizione di vantaggio derivante da un certo statuto, da un certo timbro, no? Ecco, questa era così.
Mi sembra che questo prodotto sia processato per parassitismo.
Sì.
Parassitismo.
Che già essere processati per parassitismo la dice lunga su che cosa bisogna dire, che diceva lui sulla questione dell'inutile,
no? Della necessità dell'essere un parassita.
Perché nella società sovietica tu dovevi essere una persona attiva, collocabile in una funzione in qualche maniera riconducibile al produttivismo, invece lui è stato processato perché era un parassita, non produceva niente e non... Una brutta bestia.
Una brutta bestia, sì.
Che cosa? Essere parassita o essere
poeta? Non è diverso.
Abbiamo detto che i poeti sono parassiti.
Con accezione positiva.
Certo.
Se non ci fossero i poeti o la poesia, staremmo freschi.
Ma tu in quali momenti scrivi? Da cosa sei portato a scrivere?
Quando è acceso.
Hai un progetto quando scrivi o scrivi così?
No, quando scrivo per esempio in questo periodo della mia vita non potrei scrivere una riga nella maniera più assoluta, sono tutto compresso nella quotidianità che mi schiaccia nelle sue varie scadenze, incombenze, non mi passa nemmeno per la testa. Poi invece ci sono degli altri momenti in cui stranamente come quasi un'azione da una parte liberatoria, dall'altra però anche estremamente faticosa, ma che una forza quasi interna mi spinge a farlo, butto giù tante cose, poi le riguardo dopo un po' di tempo e dico mamma mia, come tutte cazzate, e faccio una sorta di estrapolazione di quelle che mi sembrano passabili e le metto un po' da parte e poi magari ci lavoro sopra, perché niente, a parte che tutta la vita è così e sempre più consapevolmente me ne rendo conto, non c'è veramente niente che rimane identico a se stesso anche nel giro di una giornata. Mi riferisco a tutto, all'aspetto, a quello che si pensa, ai sentimenti, alle emozioni. Poi figuriamoci sul medio-lungo periodo, e questo in tutti i sensi. Poi, quindi figuriamoci quando poi, per esempio, vado a vedere quello che ho scritto, mi dico sempre no, vabbè, ma questo qui boh, potrebbe essere cambiato, ma perché ho scritto questo, poteva essere un altro, perché ci si rende anche conto, da questo punto non vorrei andare a sconfinare in territori mistici senza averne l'intenzione, ma veramente pensi, ma che cazzo è questo io che abbiamo, che cazzo è? Se io che faccio i conti costantemente con la consapevolezza degli impegni che ho, le cose che mutano continuamente nel mio sentire, nel modo girare, ho come l'impressione che questo pronome che dovrebbe racchiudere la mia identità, che dovrebbe darmi il senso del mio procedere, di una presunta coerenza o coerenza delle relazioni che ho e che intrattengo, mi rendo conto che è una cosa friabile e che mi sbriciola un po'. E allora mi chiedo, però forse quella è la strada è quella di essere sempre più consapevoli di questa labilità di ciò che noi chiamiamo l'identità, o è quella di chiudersi, di rafforzarla, di barricarla, ma con tutti i rischi che ciò comporta, quella, ovvero quella di irrigidirsi, ovvero quella di pensare alle proprie esperienze, alle proprie convinzioni ideologiche, a come delle barriere, a come delle roccaforti, a come dei cannoni che possono sparare contro gli altri, che poi magari non ci servono o non ci aiutano a capire altre sfumature, quindi poi dopo da questo punto di vista il discorso si complica un po'.
Ma non credi che proprio nella poesia ci sia un punto d'unione fra soggettivo e oggettivo, proprio nella poesia?
Nella poesia c'è senz'altro il terreno dove...
più che in altre arti.
Allora, la poesia nella sua aspirazione storica è sempre stata questo. Nell'aspirazione storica, per esempio, della tradizione della letteratura italiana, che è una delle letterature... diciamo almeno fino all'Ottocento, fino a Leopardi quantomeno, tra le più significative, se non la più significativa nel mondo, ha rappresentato questo mito, questa idea che attraverso la poesia si potesse sondare l'animo e quindi una relazione di unione del rapporto tra soggettivo e oggettivo, e che anzi meglio di qualsiasi altra arte la poesia fosse quella che facesse uscire l'uomo dalla sua animalità. Animalità, guardate bene, non intesa come qualcosa di negativo. Noi se guardiamo, abbiamo davanti questo splendido esemplare di cani di razza, pensiamo una cosa. Quando io parlo di animalità che la poesia sconfigge secondo la tradizione letteraria che si è affermata nel nostro paese, alludo al fatto che l'uomo è sempre stato schiavo dei suoi bisogni, della sua ferinità, della sua ambiguità, del suo egoismo, e l'unica strada attraverso la quale in senso artistico ha sviluppato un tentativo di far vedere come, in quanto essere, fosse in grado di andare verso tutti gli altri esseri, verso tutte le altre specie, verso l'abbracciare il senso di solidarietà con le altre specie. E da questo punto di vista il poeta sommo in assoluto, da questo punto di vista, nella tradizione della nostra letteratura, è Giacomino Leopardi. Poi ecco, dopo Leopardi le cose sono un po' diverse, perché la poesia italiana diventa più declamatoria, più strumentalizzata a fini politici, a fini di utilizzazione di varia natura, e quindi si fa diversa. E Leopardi, insisto su Leopardi, perché Leopardi, rispetto a un Dante che di per se stesso è un autore considerato unanimemente molto più capace, diciamo così, di Leopardi, però è un autore, per esempio io personalmente faccio una fatica enorme a identificarmi, a sentire la sua sensibilità come qualcosa che mi riguarda profondamente. Io in Dante posso apprezzare delle sue espressioni, le sue trovate, mentre invece nel linguaggio di Leopardi c'è ancora la vicinanza derivante dal fatto che lui usa un linguaggio, pur essendo una persona di una cultura trabocchevole, usa un linguaggio estremamente semplice ed estremamente comprensibile. In cerchie tutto sommato abbastanza vaste, certo non è proprio alla portata di tutti, ma è francamente alla portata di molti la comprensione di una poesia come quella di Leopardi.
Io vorrei dire una cosa, che sono qua che sbaglio, nel senso che in poesia proprio non è una cosa che fare, però quando parlavi dell'io, questa cosa, a me è capitato in 3 o 4 poesie di sentire qualcosa che mi è piaciuto molto, perché è come un'esperienza che può essere un'esperienza comune, in cui ti trovi che quella roba lì è vera, e questa cosa ha mosso qualcosa di... Cioè, dico la più importante è quella della morte. Mi è capitato di recente e so cosa vuol dire trovare la leggerezza. Cioè, voglio dire, secondo me è molto bella questo fatto all'interno della poesia, no? Come sicuramente ci sono mille altri canali, arti possibili, ma sentire quella roba lì e poter dire che quella roba lì è vera, secondo me questo è stato un incontro molto bello, e quindi è un superamento dell'io, perché vai a toccare qualcosa che, al di là del fatto che uno lo pone personalmente o con l'arte, che però ci trovi dentro un soffio, qualcosa della vita che corrisponde alla verità, ad aver sentito qualcosa che esiste veramente. Cioè, questo lo dico perché è quello, insomma, mi è piaciuta questa cosa.
Sì, perché poi dopo quando noi parliamo delle emozioni che ci suscita un testo poetico, senza pensare poi al testo poetico, qualsiasi testo in quanto comunicazione, perché testo significa comunicazione, un atto comunicativo, noi quando lo apprezziamo, quando è in grado di smuovere qualcosa che ci emoziona, e può essere qualsiasi cosa. E quindi è questo l'altro elemento forte.
Però io sto dicendo un'altra cosa che è più profonda, non è solo quello, non è che io posso provare un'emozione.
Però tu hai fatto riferimento all'emozione, no?
Sì, però è una cosa in cui tu dici anche, senti proprio che c'è, adesso io non voglio parlare di misticismo o altre cose, ma è come se senti che c'è una verità che tocchi, e va al di là del fatto emozionale, perché ci sono dei momenti forti nella vita in cui dici sì, questa cosa esiste perché, non perché la sento questa emozione, ma perché esiste. Infatti non è un caso, tiro fuori quella della morte, che è una cosa molto forte, no? Quando si tocca la morte. E quindi non lo so come dirlo in un altro modo, però va al di là dello stato emozionale che ti può dare una roba e l'altra. Secondo me è proprio sentire che c'è un comune determinatore di qualcosa che si tocca, e che una poesia è capace di suscitarti, per cui ben venga. Cioè, voglio dire, io sono grata di questa cosa.
Cioè, è come se tu dicessi, cioè, è il comune denominatore dell'umano. Cioè,
ti apre una visione in cui noi, sì, con la fisicità così, spesso ti ritrovi in più, di solito ti trovi di più nella fisicità, nel pensiero, nell'emozione, appunto, ma sono comunque tutte cose concrete. Altre cose sono più sottili, e la nostra società non è che cura molto queste robe. Quando riesci a avere degli incontri così, secondo me sono cose belle. Cioè, a me mi è capitato nella meditazione, cioè tutta una serie di cose che mi è sempre piaciuto fare, ho trovato, ma non nella poesia, cioè non è il mio canale. Però sentire che la trovi anche qua, io ritengo che qualcuno ha fatto qualcosa di estremamente bello, perché mi ha messo nelle condizioni di sentire questa roba.
Perché E penso che la poesia rimanda alle parole, no? Le parole, le parole sono quelle che vengono anche, cioè che rimanda alla parola con la P maiuscola, al verbo, cosa che dovevano aver ben capito gli antichi, soprattutto gli ebrei, che hanno impostato tutta la loro filosofia sulla parola, come sapendo che è quella che ti mette in contatto con qualcosa di più profondo. Solo che è una parola misteriosa di cui poi si è perso il filo conduttore. Allora è intervenuta la poesia che ha sempre cercato nei 2-3 mila anni da che è nata, diciamo, di ritrovare quel filo conduttore, solo che è un filo conduttore che è difficile da ritrovare, da rimettere in sesto, perché in effetti la parola magica è misteriosa, inconoscibile quasi, come appunto sapevano bene i mistici ebrei. Però il discorso ruota intorno proprio alla parola, questa cosa strana che è il primo segno della creazione. E forse l'uomo appunto è andato sempre dietro a un certo punto alla poesia, proprio perché con una certa dialettica delle parole riesce a trovare uno scampo di quell'estasi che la parola nascosta dovrebbe procurare in quanto prima forma di creazione. Però è difficile. Però il tentativo umano, al di là del linguaggio razionale, della prosa, è sempre stato quello di seguire una spirale che distruggesse i legami razionali, ma andasse dentro nelle emozioni e quindi nelle cose più profonde per cogliere quella dimensione nascosta, a cui accesso però poi in ultima analisi la poesia forse non può arrivare, chiaramente può fare un po' da battistrada, ma poi l'accesso ultimo a quella dimensione nascosta è dato da altre cose, sicuramente. Non da ultimo dalla rivolta, non da ultimo dalla meditazione profonda, e da queste cose unite insieme, fuse insieme. Però vabbè, la poesia ha avuto questo compito, ha questo compito.
Tu più di una volta hai fatto riferimento a qualcosa di spirituale, però dicendo anche non voglio entrare in cose mistiche, eccetera. Ma di che cosa bisogna avere paura? Dello spirituale, del misticismo? Perché avere paura?
No, nella maniera più assoluta.
Cioè, esiste una realtà che, quello che diceva lui anche, che non è solo questa visibile. La poesia la mette in evidenza molto spesso, secondo me. Cosa ne pensi?
No, io non penso nella maniera più assoluta che bisogna aver timore del rapporto con il trascendente, anzi è la vera chiave per la cartina di tornasole di tutto ciò che è sensato nell'immanente, cioè, nel senso che se non c'è un minimo di ricerca e di corrispondenza tra l'idea che uno si fa di tutto ciò che gli può interessare e può avere a cuore nell'immanenza, senza rendersi conto che in quella immanenza lui deve coltivare una trascendenza, lui vive soltanto una dimensione ferina. e periferina intendo una dimensione negativa caratterizzata, come cercavo di dire prima, soltanto dallo schietto, bieco, egoismo, che è una componente fondamentale di noi esseri umani. Quando noi riusciamo ad andare oltre quella stretta dimensione, perché non è che quella dimensione di per sé stessa sia così piacevole, così positiva, è una lotta, è una conquista che ci spinge in un terreno che va oltre la materialità. E per apprezzarne, non si può avere, un buon rapporto con la materialità, che mi stava venendo maternità, che ci sta anche dentro, senza pensare che il meglio della materialità noi l'abbiamo andando oltre essa. E se si fa mente locale a tutte le cose migliori che sono avvenute nella storia e le cose migliori che si sognano nella storia, sono tutte cose che vanno oltre la materialità, perché la materialità di per sé stessa ti continua a dare risposte negative che non ti fanno andare oltre. È nel vero nucleo della spiritualità che si trova una soluzione valida per la materialità.
Allora, a questo punto voglio dire io qualcosa. Avete citato Leopardi. Leopardi, c'è la tua domanda, ma bisogna avere paura della spiritualità. Ma allora perché bisogna avere paura della materialità? Perché bisogna avere paura della materialità? No, ma qualcuno ha equivocato materno con materiale, ma lì c'è la radice. Cioè, per la prima volta è stata data ad una parola che esprime un concetto, anzi un principio universale, che qualcuno l'ha fatto persino metafisico e ha detto che questa è donna, e cioè la materia è madre di tutto, del tutto, dell'universo, e ora si ha paura della materialità e bisogna contrapporre lo specchio della spiritualità. Leopardi diceva, ma che cosa c'è di così sbagliato nel cervello che è materia pensante? Che cosa c'è di sbagliato? E non si può dire che il cervello sia altro che materia. Poi si è fatto un percorso, la poesia, è un percorso che va dal sacro al profano, è stata desacralizzata, prima era concezione, conoscenza e possesso dei sacerdoti. La parola nasce come sacra e la sacralizzazione di quella parola avviene nella poesia, e quella poesia era detenzione di un potere. Ora, viva Dio che questo potere, questa detenzione si sia emancipato e che sia diventata, poi la poesia non ha nulla di più e nulla di meno che la percezione. È aesthesis la poesia. E se è percezione, è materia pura nel suono, nella pagina, nell'inchiostro. Cioè, di che cosa stiamo avendo paura? Che si sta andando verso una metafisica del misticismo che alla poesia non tocca più ormai. Quando Lenin scrive Che fare, dava alla poesia ormai un ruolo declinato, deposto, perché ormai la rivoluzione ha sostituito l'arte.
Io non ho parlato di paura della materialità, assolutamente.
No, ma era un accesso alla spiritualità.
Un'unione di questi aspetti, un'unione di cui dobbiamo diventare padroni, senza false... senza ritornare al sacro.
Cioè, noi dimentichiamo che la poesia l'abbiamo ascoltata, sentita, sì, quando la leggiamo. Cioè, se non è aesthesis, percezione, cioè, quella, che cos'è che abbiamo dentro?
Certo che è percezione.
Cioè, potremmo dire, rovesciando la cosa, che la poesia non è profonda ma è superficiale.
Assolutamente perché, sì. Perché la profondità della poesia è la superficie.
Ma lo dico io. Io dico che la poesia è superficiale, nel senso che oggi abbiamo dato una limitazione.
E se non lo fosse non ci sarebbe.
Di superficialità, certo, in questo senso, nel senso che è pura questa cosa qua. Noi cioè contiamo... voce, linguaggio,
contare le sillabe.
E stare alla sua superficie. Il rischio è la negazione di questa cosa qui, è cercare la profondità. Cioè cercare, oppure anche quello che diceva Agostino, la trascendenza, no? che significa poi negare invece l'elemento che secondo me è il più positivo, che è quello della, come dire, del fatto che siamo insieme, che siamo sensibilmente insieme, che siamo superficialmente insieme.
Sì, però basta questo livello di comunicazione. Sì, cioè, non è da, tanto da qui che si può trovare poi la soluzione, che l'approfondimento ci vuole, altrimenti siamo in balia. Alla fine le regole del gioco...
Ma l'approfondimento è quello che lui fa da solo quando scrive le sue poesie?
No, io rispondevo a quello che diceva lui sulla... Sì, sulla comunicazione più immediata, che però richiede anche poi uno sforzo di
no, può essere anche immediata, io non ce l'ho l'immediatezza, può essere anche immediata, ma resta sul terreno della relazione umana, no? Resta dentro la superficie della relazione umana, tutta la ricerca, cioè, di qualche cosa.
Che l'uomo deve anche un attimo isolarsi.
Allora non basta la comunicazione.
Questa è un'altra cosa.
Però la comunicazione è vera.
Va bene, lasciamo aperto il discorso.
No, voglio dire,
è molto aperto.
Possiamo continuare per me.
Piove.